Con vostra licenza, Sovrano Signore, presente nel Santissimo Sacramento. Vorrei prendere spunto dal Vangelo che si leggerà domenica prossima, la parabola delle 10 vergini. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono e tutte si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro». Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte si accorgono di non avere abbastanza olio, e le sagge dicono loro che non possono dividerlo, non ne hanno abbastanza, e quindi le stolte vanno a cercare l'olio mentre le sagge vanno incontro allo sposo. E entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. E quando arrivano le stolte rimangono fuori. Abbiamo considerato chissà quante volte questo brano, questa parabola, come invito di Gesù a essere vigilanti e anche una vigilanza, direi, intelligente, no? Cioè che nel corrispondere alla grazia di Dio dobbiamo applicare anche la nostra intelligenza, la nostra lungimiranza. Però il tema che ci viene proposto per questo ritiro è quello della liturgia, amare la liturgia, e c'entra, ci viene bene, ci viene quasi sempre bene il Vangelo, va sempre bene, però non c'è bisogno di forzarlo molto. C'è di mezzo in questa parabola un matrimonio, un festeggiamento di matrimonio da realizzare, che è proprio quello che facciamo nella messa. C'è un parallelo già immediato in questo. E queste ragazze hanno un compito all'interno di questo festeggiamento, il compito di andare incontro allo sposo e accompagnarlo con le lampade accese. E invece, fuori dal racconto, compito di ogni creatura è dare gloria a Dio. È lo scopo ultimo, il motivo ultimo della loro esistenza. E tutte le creature danno gloria a Dio semplicemente esistendo, non devono fare nient'altro che realizzare il loro essere, la loro natura. Invece, l'uomo ha questa cosa speciale che dà gloria a Dio con una adesione libera, volontaria. Paradossalmente, l'uomo dà gloria a Dio anche quando si ribella a Dio, perché lo fa nell'uso della sua libertà, e questa libertà dà gloria a Dio, però lui, l'interessato, se ne tiene in qualche modo fuori, no? È come se non vi volesse partecipare, non vi partecipasse. Però ecco, no? L'uomo dà gloria a Dio nell'uso libero, responsabile delle sue facoltà, quindi anche usando iniziativa, intelligenza, arte. E noi diamo gloria a Dio con tutte le espressioni che ci vengono in mente, e un'espressione che è caratteristica dell'uomo è ricorrere a riti, a gesti, a parole, a luoghi. Fa parte del nostro modo di esprimere la nostra percezione di Dio, della sua importanza, della sua grandezza. Quando facciamo qualcosa di importante, ci teniamo che venga fatta in modo opportuno. A me fa sempre sorridere la realtà molto radicata, molto profonda, no? Che qualsiasi donna di casa non è disposta a ricevere persone a casa se la casa non è in ordine, come dice lei. Poi ognuna ha i suoi livelli, i suoi standard, no? Però se la casa non è in ordine non si può entrare in casa sua, non è permesso. Anche quello, no? C'entra con la ritualità. Accogliere un ospite richiede certe caratteristiche, certe modalità. Ognuno ha in mente le sue, molte sono condivise perché facciamo parte della stessa cultura. E però ci sembra proprio sconveniente, strano, non rispettarle. E così mille altre cose, no? E Gesù fa l'esempio del matrimonio perché da sempre è uno degli eventi più ritualizzati, in cui c'è tutta una serie di cose. E non deve spiegare, nel raccontare la parabola, Gesù non deve spiegare cos'è che devono fare, qual è il ruolo, come mai queste ragazze devono aspettare con le lampade accese, perché gli ascoltatori sanno benissimo quello che noi non sappiamo perché invece è passato troppo tempo, no? Ma evidentemente ai tempi di Gesù c'era qualcosa di molto ovvio, in queste ragazze che devono aspettare per andare incontro allo sposo. E avranno fatto le prove, a meno che, stavo pensando, visto che non ho nessun dato storico, che era una cosa così caratteristica, così integrante, parte integrante di un qualsiasi matrimonio, che avranno fatto un altro tipo di prove, cioè avranno giocato fin da bambine, a fare il matrimonio, e quindi, sapevano benissimo come comportarsi, in questo andare incontro allo sposo perché l'avevano fatto mille volte, l'avevano visto fare. Lo avevano fatto per gioco e forse l'avevano fatto in tanti altri matrimoni. E si saranno vestite bene, magari si saranno messe d'accordo su come vestirsi, ovviamente, no? E non so, forse ci sarà stato bisogno, se erano 10, ci sarà stato bisogno di un po' di coordinamento, quindi si saranno anche messe d'accordo su chi delle 10 dava così le direttive alle altre. E l'abbiamo appena letto, no? Quando a mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E prepararono le lampade. Però vedi, io ho un debole per la veglia pasquale. Penso di non essere l'unico, però senz'altro la veglia pasquale è un rito che mi piace molto. Molto lungo, alcuni direbbero troppo lungo, se ci sono i battesimi è davvero molto lungo. E ultimamente mi è capitato di parteciparvi nella chiesa qui vicino, no? La chiesa di Sant'Ernesto, dove c'è un bel gruppetto di ministranti, ed era abbastanza divertente. Divertente non è la parola giusta, ma non ho voglia di sforzarmi, ci metti tu l'aggettivo giusto. Vedere la macchina organizzativa che si muoveva alle mie spalle, no? Perché è un rito complesso, no? Con molte fasi successive, no? E si vedeva fra l'altro quest'ultima Pasqua c'era un passaggio di consegne, cioè come si chiama, maestro di cerimonie storica passava le consegne perché si sarebbe sposata da lì a poche settimane e quindi c'era la nuova maestro di cerimonia che si sperimentava per la prima volta, no? Allora si vedeva che ogni tanto andava in un angolino, prendeva il messale, e si studiava qual era la prossima cosa da fare. E bisogna preparare bene, bisogna fare le cose bene, nell'ordine giusto, sapendo cosa c'è da fare. E proprio ieri mi è tornato subito in mente, appena ho visto il tema, Ieri sono stato all'incontro abituale, più o meno mensile, dei sacerdoti della diocesi che si fa di solito di martedì e di solito a Baida e di solito si conclude con un pranzo. Il vescovo, padre Corrado, ogni volta si raccomanda calorosamente, mi raccomando, venite a pranzo, non andate via, restate con noi, perché ci tiene molto, no? Che stiamo un po' insieme. E mi è capitato a tavola un sacerdote di 82 anni che proprio sprizzava santità e buono spirito proprio da tutti i pori. Aveva, fra le altre cose, aveva una gran voglia di parlare e a un certo punto dice: ho proprio voglia di raccontarti la mia vocazione. Ti va se ti racconto la mia vocazione? Beh, va bene, raccontami la tua vocazione. Dice: zitti tutti, che Don Mario mi ha chiesto di raccontargli. Questa era. E allora, però, una cosa mi ha proprio commosso, cioè che lui, bambino, vide il sacerdote nuovo che era arrivato, non mi ricordo se era nuovo il sacerdote o era lui che aveva cambiato chiesa, però insomma era nuovo per lui, il sacerdote che si volta al popolo, 82 anni, quindi stiamo parlando del rito antico, si volta verso il popolo e lui che ce lo raccontava faceva il gesto, no? Dice, e disse: Dominus vobiscum. E quando io gli ho visto fare questo gesto, ho pensato che bello, com'è sacro questo gesto, voglio farlo anch'io. Dice, quindi io bambino ho capito che sarei stato sacerdote e non ho mai cambiato idea. Allora è commovente questa cosa anche nella sua così proprio semplicità. Però lui ha colto la sacralità di un gesto e ha colto che quel sacerdote, quel gesto, sinceramente, Dominus vobiscum, è un gesto che il sacerdote normalmente fa senza neanche pensarci, e ha colto che invece quel gesto veniva fatto bene, veniva fatto con intenzione. Però ricordiamoci che Gesù, per celebrare quella ultima cena in cui avrebbe istituito l'Eucarestia, fa fare dei preparativi. Manda i suoi discepoli a farsi indicare qual è la sala, e li manda prima perché preparino, e li manda anche in un modo un po' misterioso perché non si sappia dov'è questa sala, in modo che possa celebrare quella Pasqua in santa pace. E inizia, ricorderai, nel Vangelo di Giovanni, inizia dicendo: ho desiderato grandemente, fortemente, dipende dalle traduzioni, no? Ho molto desiderato celebrare con voi questa Pasqua. Ed è così logico che non ci pensiamo, che rischiamo di non pensarci. Se quello era un evento importantissimo per Gesù, è logico, perché Gesù è perfetto uomo, è uomo proprio come noi, nelle cose umane funziona come noi. Se quello era l'evento più importante nel suo rapporto con i suoi discepoli, in realtà nel suo rapporto con noi, perché stava per lasciarci l'Eucarestia, quella che ci rende possibile fare questa meditazione, alla sua presenza. Se era così importante, sicuramente lo avrà preparato bene. Sicuramente i gesti saranno stati solenni. Cioè, quando Gesù dice: questo è il mio corpo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Non l'ha passato come normalmente lo passeremmo noi se uno a tavola ci dicesse mi passi il pane. L'avrà passato con una certa compostezza, eleganza. E i suoi discepoli, che penso avessero capito che quello che stavano vivendo era molto importante, anche loro si saranno adeguati. E con la serietà, con l'attenzione, con i gesti. È difficile, appena pensiamo a queste cose, ci rendiamo conto che è difficile trovare l'equilibrio, perché la tentazione potrebbe essere quella di cercare, e la parola qui, la parola esatta è affettazione, no? Cioè di cercare il gesto esageratamente significativo. E lo riconosciamo subito, no? Perché ci suona falso, ci sembra teatrale. La messa non è e non deve essere uno spettacolo. Ci deve un po', preoccupare, stupire, se, la gente va ad assistere a una determinata messa perché è più spettacolare, più bella. Però la messa dovrebbe essere davvero bella e dovrebbe essere bella per tutti i suoi elementi, tutti vissuti con la adeguata compostezza, non so come dire, con un modo di essere presenti adeguato alla consapevolezza di cosa si sta facendo. E scrive San José Maria in cammino: abbi venerazione e rispetto per la santa liturgia della Chiesa e per ogni rito in particolare, seguili fedelmente. Non vedi che noi piccoli uomini abbiamo bisogno che perfino le cose più nobili e grandi entrino attraverso i sensi? Attraverso i sensi. Cioè non mi basta sapere, si deve vedere. Ho bisogno di un appiglio anche sensibile. Mi raccontavano della scuola di arte sacra a Firenze, un professore ai suoi studenti, di tutto il mondo, non tutti particolarmente credenti, aveva consigliato loro un piccolo trucco. Diceva: beh, se volete studiare bene, esaminare bene una chiesa, informatevi su quando è la prossima funzione solenne, perché andate nella chiesa quando è tutta bella illuminata e la potete osservare bene, ma anche potete capire meglio il senso di quella chiesa perché è stata costruita per quello, per le funzioni solenni, quindi avete il vantaggio, diciamo, dell'illuminazione, ma anche il vantaggio di mettervi nella situazione giusta. E più di una volta i suoi studenti si sono convertiti, perché quando uno che è già, si suppone, già sensibile al bello, si mette in questa prospettiva, è facile che rimanga folgorato, che comprenda davvero, no? Un aspetto importante della nostra fede, o meglio, che comprenda la realtà della sacralità di quello che sta succedendo. Per questo, per esempio, gli appassionati, gli esperti di liturgia si raccomandano di curare i silenzi. Il silenzio ha qualcosa di sacro e forse oggi più che mai, oggi in cui è sempre più difficile trovare il silenzio. E quindi non si tratta solo di mettere la vibrazione sul cellulare per non disturbare l'assemblea. È una cosa di banale educazione e se uno si è dimenticato, si è dimenticato. Ormai il cellulare è così universale. Avrei voluto fare una ripresa ieri in questo incontro di sacerdoti perché saremmo stati un centinaio di sacerdoti. E iniziamo recitando l'ora media e quello che doveva preparare le fotocopie con il testo dell'ora media non c'era, non so, non c'era, queste fotocopie non c'erano, e quindi così il padrone di casa ha detto: bene, immagino che possiamo rimediare con i cellulari. E tutti, il centinaio di sacerdoti che c'erano, nessuno ha fatto una piega, sono tutti assolutamente abituati a recitare il breviario con il cellulare, e quindi c'era questo spettacolo, no? Un centinaio di sacerdoti in una chiesa, tutti con lo sguardo fisso sul cellulare, poteva essere una foto imbarazzante. Non è questione se suona o se non suona, mi scandalizzo perché ha suonato, non mi devo scandalizzare perché è normale, magari. Mi scandalizzo perché la persona ha risposto, questo forse un po' di più, no? Ma se ho chiara la sacralità di quello che sto facendo, è che non voglio permettere né al cellulare né ad altre cose di distrarmi. E quindi non è questione se rispondo o no, è questione del mio atteggiamento interiore. Ancora San José Maria che in un'omelia di Gesù che passa, in cui brevemente commenta i vari momenti della messa, nel commentare il santo, quando si dice santo, 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 il Signore Dio dell'universo, dice: in quel momento la terra e il cielo si uniscono per intonare con gli angeli del Signore Santus, Santus, Santus. Ci avrei fatto caso che le parole subito prima del santo in genere sono sempre diverse, dipendono dal prefazio che si è scelto, ma esprimono sempre lo stesso concetto. Adesso ci uniamo agli angeli e con loro cantiamo, no? Esultanti cantiamo, questo suona sempre. E quindi il cielo e la terra si uniscono per intonare con gli angeli il santo. Io acclamo ed esulto con gli angeli e non mi riesce difficile perché so di essere circondato da loro quando celebro la Santa Messa. Essi adorano la Trinità. E alcuni spiegano che quando partecipiamo alla Messa noi ci uniamo alla grande liturgia celeste. C'è tutta la corte celeste. Sempre eternamente radunata a dare gloria al Signore, gli angeli, i santi, e a questo grande coro abbiamo l'onore di poterci unire, di poter partecipare. Ti dico questo perché ci fa bene, no? Pensare la liturgia come atto grandioso. Un'azione grandiosa, meravigliosa, che celebra Cristo, perché l'attore principale della liturgia è Cristo, non è il sacerdote. Uno dei motivi per cui il sacerdote si veste in modo strano è per ricordarci che lui è solo lì, diciamo, in rappresentanza, perché l'attore principale è Cristo che dà gloria a Dio Padre e attorno a tutta la sua corte, oppure se preferisci vederlo in un'altra prospettiva sempre di mistero, il suo corpo che è la Chiesa. La Chiesa trionfante del cielo, la Chiesa purgante del purgatorio, la Chiesa si chiamava militante, penso che si chiami ancora così, che siamo noi. E in fondo anche tutto il creato riportato a Dio grazie all'azione redentiva di Cristo e alla partecipazione a questa azione che facciamo noi. Allora capisci che ogni messa dovrebbe essere solenne. Ogni messa dovrebbe essere, non so, cantata con l'organo, con la processione, con l'incenso, con tutto quello che ci possiamo mettere dentro. E non è possibile, anche questo fa parte della nostra condizione umana, materiale. Come non è detto che sia possibile stare attentissimi, raccoltissimi e concentratissimi per tutta la messa. Poi lo sappiamo che ci distraiamo, che perdiamo così di intensità, però si meriterebbe di più. E allora il mio atteggiamento, no? Cioè il tuo atteggiamento, perché in questo caso abbiamo ruoli diversi, no? Quando si parla della messa. Ma il tuo atteggiamento come compostezza, come modo di dire le preghiere che devi dire, che spettano a te, e soprattutto come atteggiamento interiore. Perché hai un ruolo, eh? Hai un ruolo. Cioè, noi siamo... Com'era popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale. A volte lo cantiamo, quindi ce lo ricordiamo a memoria, dovremmo saperla a memoria, no? Questa espressione. Siamo stirpe sacerdotale, che fa riferimento alla religione degli ebrei, in cui la stirpe sacerdotale era una. Cioè uno o nasceva nella stirpe sacerdotale o niente, non è che si diventava sacerdoti, si nasceva sacerdoti. In realtà i Leviti, cioè la stirpe di Levi, ho l'impressione che non erano tutti sacerdoti, ma erano tutti addetti al culto, tutti impegnati nel culto, dalla nascita, per nascita. E quindi io me l'immagino, no? Un bambino della tribù di Levi che riflette e pensa, cioè, la ragione della mia esistenza è contribuire, partecipare al culto di Dio, per conto degli altri. Gli altri che non sono nati Leviti non possono fare i sacerdoti, il sacerdote deve dare culto a Dio per loro. Allora, con Gesù cambia tutto e ci ritroviamo che tu sei di stirpe sacerdotale, che in virtù del battesimo anche tu hai un compito sacerdotale nella tua esistenza, che è senz'altro quello di dare gloria a Dio con tutte le tue azioni, ma chiaramente si esalta in modo particolare. Hai presente Zaccaria che gli tocca il turno di servizio all'altare, non mi ricordo come si chiamava, però insomma nel santo, non nel santo dei santi, perché lì c'entrava solo il sommo sacerdote. Gli sarà toccato 2 o 3 volte nella vita, ed è come, non so come dire, è il momento in cui si realizza più pienamente la mia condizione di sacerdote. E tu quindi, quando sei a messa o quando partecipi a un altro atto di culto, stai esercitando anche questa cosa importante che poi devi esercitare, sempre, non soltanto quando preghi, quando partecipi alla liturgia. Quindi ho fatto un po' come credo che facciano i registi, quando devono girare una scena, che prima si prendono gli attori e cercano di calarli nella scena, no? Cioè di dire: allora renditi conto, prima è successo questo, quindi adesso sei nervoso, preoccupato, devi dire questa cosa, ma la devi dire in questo modo, e dobbiamo mentalizzarci così, cioè dobbiamo entrare, partecipare alla messa con la consapevolezza dell'importanza di quello che stiamo facendo e dell'importanza di quello che tu in concreto devi fare. Va bene, e ci fermiamo qui, però continua l'esposizione del Santissimo, quindi chiedilo al Signore che ti aiuti ad apprezzare, a desiderare questa partecipazione alla liturgia. A volte qualcuno dice, ah, quella liturgia è più sacra, meno sacra. Il senso del sacro ce lo mettiamo noi. Come quel sacerdote di chissà quanti anni fa, direi di un 70-75 anni fa, che ha messo il senso del sacro in un Dominus vobiscum. E pensiamo a Maria come rappresentata qui nella pala d'altare, in piedi al lato della croce, e quello stare in piedi che ci ricorda, no? Ci trasmette il Vangelo. E non è solo segno di fortezza, lo è, no? Segno di fortezza, ma anche una sua solennità, una sua sacralità. Gli ebrei pregavano in piedi, non pregavano in ginocchio. Quindi Maria è in una posizione orante ai piedi della croce, e che sia lei a insegnarci ad apprezzare e a partecipare alla liturgia.